Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Repubblica Democratica del Congo, la Santa Sede chiede negoziati di pace e la consegna degli aiuti umanitari. L'ONU chiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Bruxelles e Washington mina il sistema della giustizia. Oggi e domani il giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza. Oltre 30.000 gli iscritti provenienti da più di 100 paesi. Sono le 8:35, buongiorno da Medolo Monaco. In apertura, la situazione è molto grave nella Repubblica Democratica del Congo. Sono centinaia i soldati ruandesi morti nelle scorse settimane combattendo contro le truppe di Kinshasa. La Santa Sede chiede la ripresa dei negoziati. Marina Tomarro.
Una immediata ripresa dei negoziati è la richiesta della Santa Sede dopo l'escalation di violenze nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha detto Monsignor Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, che ha ribadito la ferma condanna della recente offensiva della coalizione ribelle M23 che ha colpito Goma e ora avanza verso Bukavu. Infatti sono centinaia i soldati ruandesi morti nelle settimane scorse. Le informazioni smentiscono il presidente ruandese Paul Kagame, che ha negato di aver inviato uomini a sostegno dell'avanzata dei ribelli. I numerosi caduti sarebbero stati sepolti in fosse comuni in territorio congolese nell'impossibilità di rimpatriare le salme. Intanto i leader dei blocchi regionali dell'Africa orientale e meridionale si riuniranno in Tanzania per cercare una soluzione al conflitto nel Congo orientale, dove si sta verificando la peggiore escalation di combattimenti in oltre un decennio.
Ancora scenario internazionale, lo avete sentito nei titoli, le Nazioni Unite hanno chiesto alla Casa Bianca di revocare le misure contro la Corte Penale Internazionale. Ben 79 paesi aderenti alla Corte, tra cui Regno Unito, Germania e Francia, hanno condannato la decisione del presidente americano Trump, ma non l'Italia. Andrea De Angelis.
79 paesi aderenti alla Corte Penale Internazionale hanno dunque condannato le decisioni della Casa Bianca. Lo ha dichiarato la stessa CP, precisando che l'organizzazione al fianco del suo personale si impegna a continuare a offrire giustizia e speranza a milioni di vittime innocenti nel mondo. A difendere il tribunale con sede all'Aia si è schierata praticamente tutta l'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato che l'Europa sarà sempre a favore della giustizia. La dichiarazione a favore dei giudici non è stata firmata, tra gli altri, da Italia, Australia e Corea del Sud. Il testo sostiene che le sanzioni comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta, poiché la Corte potrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo. Ancor prima l'ONU ha chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Deploriamo queste decisioni, chiediamo che vengano revocate, ha dichiarato la portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani.
Medio Oriente, fonti di stampa rendono noto che oggi saranno rilasciati altri 3 ostaggi israeliani e 183 detenuti palestinesi. Intanto il presidente egiziano Al-Sisi e il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres hanno ribadito la loro opposizione a qualsiasi proposta volta a sfollare i palestinesi da Gaza. Guerra in Ucraina, fonti di stampa russe rendono noto che le forze di Mosca hanno colpito 5 brigate ucraine. Intanto in questo scenario continua ad essere fondamentale il ruolo dei cappellani militari. Svitlana Djukovic ha intervistato padre Andriy Zelensky, vice capo della cappellania militare della Chiesa greco-cattolica ucraina.
Vedere come viene distrutta l'umanità, ma l'umanità reale, l'umanità incarnata in un amico, in una bambina, in un essere umano, è questo molto difficile. L'umanità oggi ha sotto attacco, no? Perciò è una ferita che noi tutti dobbiamo prendersene cura.
Nel contesto della guerra, quali sono le circostanze che possono spingere una persona a perdere la speranza?
Una lezione forse molto importante che noi impariamo sul campo di battaglia: l'uomo non può essere da solo, ha bisogno di un compagno, ha bisogno di sentirsi amato dalla sua famiglia, dai suoi bambini, dalla sua moglie. Tutte queste cose, forse anche la cosa più importante per noi come per i cristiani, di ricordarsi qual è la fonte della nostra speranza. Allora in questo modo dobbiamo alzare il nostro sguardo verso il crocifisso. Lì sembra di essere così distrutto, quasi morto, ma sempre vivente.
Andiamo in Ecuador, dove le frontiere restano chiuse fino a lunedì per prevenire possibili attacchi attacchi da parte di bande criminali in occasione delle elezioni generali previste domani. È passato un anno dalle violenze delle bande armate legate al narcotraffico, ma cosa è cambiato da allora? Giada Aquilino lo ha chiesto a Damiano Scotton, docente di relazioni internazionali all'Università dell'Azuay nel sud dell'Ecuador.
Ci siamo resi conto che la situazione non è che stesse cambiando davvero. La criminalità si mantiene sulla costa del paese, quindi Guayaquil, Machala, Manta, le città costiere si sono mantenute, in alcuni casi addirittura in certi periodi intensificate. Dall'altra parte ci si è limitati ad arrestare insomma i pesci piccoli.
Ci soffermiamo sull'intreccio tra criminalità locale e cartelli che poi sono colombiani e messicani. Qual è l'aspetto fondamentale nella questione?
Strategicamente parlando, l'Ecuador è un posto perfetto come transito della droga e come porto un po' di partenza della droga, oltre al fatto di essere quindi accesso preferenziale all'Oceano Pacifico tra due dei maggiori paesi esportatori, loro malgrado chiaramente, di droga, come sono Colombia e Perù, e chiaramente questo fa sì che in Ecuador abbiamo avuto per anni grandi infiltrazioni di carattere mafioso.
Restiamo in America Latina e Venezuela. Il ministro dell'Interno e della Giustizia ha affermato che il suo governo accoglierà i migranti espulsi dagli Stati Uniti. Chi ha conti aperti con la giustizia, ha aggiunto il ministro, sarà processato. Voltiamo pagina. Non si può restare indifferenti di fronte al dramma della tratta che oggi miete milioni di vittime, lo ha detto il Papa ad una delegazione della rete Talitacum incontrata a casa Santa Marta. È necessario richiamare tutti alle proprie responsabilità per far fronte a questa forma di criminalità, ha affermato Francesco. Il servizio di Tiziana Campisi.
È un fenomeno sociale che miete milioni di vittime, non si ferma davanti a nulla, la tratta evidenzia il Papa. Per questo bisogna unire le forze e combatterla, ciascuno secondo le proprie competenze.
Non possiamo accettare che tante sorelle e tanti fratelli siano sfruttati di maniera così ignobile. Il commercio dei corpi, lo sfruttamento sessuale, anche di bambini e bambine, il lavoro forzato sono una vergogna e una violazione gravissima dei diritti umani fondamentali.
La storia di Santa Giuseppina Baquita dimostra che nonostante le ingiustizie e le sofferenze subite, con la grazia del Signore è possibile rompere le catene e tornare liberi, sottolinea Francesco, e così diventare messaggeri di speranza per altri che sono in difficoltà. Nel messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, il Papa invita invece ad adoperarsi per quanti subiscono abusi e maltrattamenti, affiancare le vittime e i sopravvissuti.
E in chiusura parliamo del giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza in programma oggi e domani. È uno dei grandi e 36 eventi giubilari dell'anno santo. Oltre 30.000 gli iscritti provenienti da più di 100 paesi del mondo. Il Papa, ha detto Monsignor Rino Fisichella, dovrebbe essere presente domani alla messa con i militari in piazza San Pietro. Al microfono di Luca Collodi, il rettore del seminario militare della Cecchignola, Don Saverio Finotti.
È un'occasione bella, straordinaria, innanzitutto di affermare la nostra fede di unità nei confronti di tutta la Chiesa, perché noi siamo parte integrante ovviamente della Chiesa, ma poi un'occasione per rinnovare anche la nostra stessa fede, cioè la nostra anima stessa.
Qual è la vostra porta santa?
Siccome non abbiamo una diocesi territoriale specifica, siamo presenti là dove ci sono le forze armate, così la bellissima intuizione del nostro vescovo è stata quella di ovviamente fare luogo di pellegrinaggio e di porta santa la nostra chiesa che è a Roma, che è Santa Caterina in Magna Napoli, ma anche tutte le cappelle che sono all'interno delle missioni all'estero, per esempio in Kosovo, in Libano. Ogni missione estera ha comunque una cappella che molto spesso è adoperata anche per liturgie non solo della Chiesa Cattolica ma anche del mondo protestante.
E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e da Damido Lo Monaco in studio, grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle ore 9.